Cineum mi presenta Ebbene, così come si era conclusa, per ripartire al massimo riapriamo questa nuova stagione di Cineuni, il format di cinema di Raduni, con il sottoscritto Nicola da YouRadio Siena
e Marianna da Radio Revolution Parma, un modo per ricordare a tutti come Cineuni riesca a riunire appassionati di radio e cinema su tutta la penisola.
Ma di cosa parleremo in questa puntata dal titolo C'era una volta al cinema? Anzitutto vi porteremo a scoprire tutte le novità dai set ancora aperti, come si siano questi organizzati per affrontare la pandemia e purtroppo anche del nuovo blocco delle sale cinematografiche.
Cercheremo poi di colmare questo vuoto con dei consigli presi dalle piattaforme di streaming più diffuse.
Vi racconteremo poi di strani casi del cinema e chiuderemo infine con un doveroso omaggio.
Cineuni, che film è questa radio?
Partiamo dalle novità che non per tutti potrebbero purtroppo essere positive. Un po' ovunque, come sappiamo, le sale cinematografiche rimangono chiuse a causa della pandemia da Covid-19. Continuano ad aggiungersi alla lista delle uscite cinematografiche rimandate pellicole su pellicole. Per citarne un paio di emblematiche, vediamo l'attesissimo Dune di Denis Villeneuve, che slitta da dicembre 2020 a ottobre 2021, oppure ancora l'ultimo Bond interpretato da Daniel Craig, No Time to Die, che era previsto per questo novembre, ma che arriverà solo il 2 aprile 2021. E nemmeno con certezza, giungono infatti voci di corridoio che vorrebbero la pellicola molto presto su un servizio streaming a pagamento. Così facendo, No Time to Die diventerebbe il primo 007 nella storia a saltare il passaggio dal grande schermo. E guardate, potrebbe non essere l'unico a fare questa fine, eh? Dopo la decisione di distribuire Mulan sulla sua piattaforma, la Disney ha infatti rilasciato un comunicato stampa in cui annuncia di spostare il focus delle sue produzioni su quelle pellicole destinate allo streaming, dicendo di volerne implementare al massimo lo sviluppo. Dobbiamo quindi aspettarci, dopo il cambio di destinazione di Soul della Pixar, che anche le altre produzioni delle case legate al marchio dalle grandi orecchie saltino il passaggio dalle sale? Sarà così che finirà anche Black Widow, che è senza una data di uscita dallo scorso marzo? Di certo, c'è solo che questa notizia preoccupa molto gli amanti del cinema, che temono a causa di quella che potrebbe diventare una tendenza comune. Un rischio, questo, molto grosso, soprattutto per le piccole sale europee, che potrebbero subire il colpo al ritorno da questo blocco forzato. Una piccola nota positiva in tutto ciò è che i set, seppur con parecchie restrizioni e qualche blocco, continuano comunque a lavorare, promettendo alcuni gioiellini che speriamo di potervi presto recensire.
Cineuni presenta Cine Time.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
Solitamente a questo punto della puntata vi avremmo proposto una carrellata di film al cinema da recuperare, oppure di anteprime che abbiamo avuto modo di visionare e che vi presentiamo come nostri Cine Time. E in realtà qualcuna l'abbiamo avuta. I festival del cinema hanno infatti avuto modo di rispettare la loro programmazione con modalità miste, con proiezioni online o con ingressi contingentati. L'anteprima di cui vi parliamo oggi arriva direttamente dal Festival Internazionale del Cinema d'Animazione di Annecy dello scorso giugno. Ed è vero, i film visionati ormai sono stati tutti distribuiti, ma è qui che ci tornano utili per il nostro Cinetime della giornata. Tra i film in concorso infatti troviamo molti lungometraggi ora disponibili sulle piattaforme streaming più diffuse. Avete voglia di recuperare un film d'animazione che non ha tempo? Con un protagonista che in fondo conosciamo un po' tutti? Ecco il nostro consiglio. Lascio quindi la parola a Giovanna Del Vino, che ci parla di Lupin III The First.
A Anche quest'estate CineUni è alla scoperta di nuovi film e quest'anno sono tanti i festival che possiamo seguire anche se da casa. Stiamo seguendo infatti il festival di Annecy, il festival del cinema di animazione di Annecy, che ci ha dato la possibilità di vedere tantissimi film e anche di poter attingere a delle piccole clip. Abbiamo infatti potuto vedere un estratto del film Lupin III The First. Il film è stato distribuito in Giappone nel dicembre scorso, nel 2019, e sarebbe dovuto uscire nelle sale italiane il 27 febbraio 2020. Ma a causa del Covid è stata rimandata la proiezione in sala. È ambientato in Francia e il film si presenta come una storia intricata e accattivante. L'anteprima che abbiamo potuto vedere, nella categoria Official Feature Films, racconta le origini del furto del diario del professor Bresson, oggetto incredibile dai molti segreti, molto ambito da diversi nemici, tra cui i nazisti, che infatti uccidono molte vite per appropriarsene, inclusa quella dello stesso professore che lo ha creato. A quanto pare il diario contiene informazioni in grado di cambiare il mondo e ovviamente Lupin questo lo sa bene. Il suo furto però viene sventato da una giovane poliziotta, che si rivela però essere una giovane ladra, simpatica ed educata, con cui Lupin inizia ad instaurare un rapporto di rispetto e di amicizia.
Mi chiamo Letizia.
Stai cercando anche tu il tesoro?
Ti darò tutte le informazioni che ho, va bene? Però in cambio tu mi aiuterai a risolvere l'enigma del diario di Bresson.
Il film risulta essere una conseguenziale caccia all'indizio, perché il diario riveli i suoi segreti di volta in volta. Il film è interamente in 3D, con una tecnica di animazione digitale che quindi rende il nostro Lupin più reale, dalle espressioni più umane e dai lineamenti nitidi. Svecchiati anche Zenigata, Fujiko e tutti gli altri personaggi iconici della magnifica serie televisiva, ideata, pensate un po', nel 1967 e che ancora oggi affascina grandi nostalgici e piccini. La pellicola è diretta da Takashi Yamazaki, che ha concesso un'intervista speciale agli spettatori del festival, in cui racconta del suo legame fortissimo con il personaggio di Lupin, di quanto sia fiero di essere stato selezionato per il Festival di Annecy e della differenza di realizzazione tra l'animazione 2D e quella 3D, soprattutto per un animatore e anche per un regista che deve poi fare determinati tagli e gestire anche banalmente il campo e il controcampo in maniera diversa. Da Giovanna è tutto, vi parleremo di altri film e di altri estratti, di altre anteprime dal Festival di Annecy e da tutti gli altri festival che seguiremo quest'estate. Ciao!
Ci vediamo!
Little skirt hanging way up her knee. It was three young ladies in a school gym. Like
Cineuni, che film è questa radio?
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no. Fare o non fare, non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco,
potrebbe piovere.
Cinever Green. Non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
C'era una volta al cinema... Vediamo. Una pellicola prodotta e pubblicata così come pensata dal regista? Oppure una pellicola dalla trama originale mai vista? O ancora una pellicola uscita appena finita la produzione? Beh, no, ora non più. La nuova moda è riprendere il vecchio, possibilmente sotto un nuovo punto di vista. Vediamo, vogliamo forse citare l'esplosione di reboot di un genere? Potremmo tranquillamente partire dalle Charlie's Angels, che tornano in una veste più glitter e lustrini rispetto al passato, ma con un accenno un pochino più marcato sul girl power. Potremmo passare per i live action, che spuntano come funghi nell'ambito dei classici Disney più amati, come La Bella e la Bestia, Aladdin, Mulan. Potremmo infine approdare al nuovo Batman, interpretato da Robert Pattinson, che vedremo probabilmente nel 2022. Rimanendo però in ambito supereroistico, vogliamo citarvi un caso di uscita decisamente più particolare. Ve lo ricordate? Justice League? Il film DC, quello uscito nel 2016, ecco, fu girato inizialmente da Zack Snyder, che per un lutto dovette abbandonare il progetto nel mezzo delle riprese. Joss Whedon, una volta preso il suo posto e dopo aver montato e aggiunto delle scene girate in sedute di ripresa aggiuntive, presentò il film al cinema. Il risultato? Per utilizzare un eufemismo, la pellicola prodotta da Whedon non trovò un successo di grande pubblico. Con il passare del tempo e con l'uscita poi di sempre maggiori speculazioni riguardo alla versione originale di Snyder e al materiale rimasto fuori dal montaggio finale, la curiosità dei fan di vedere una nuova pellicola con la vecchia sceneggiatura è diventata però una richiesta sempre più insistente. E dopo anni, i fan l'hanno avuta vinta. Il prossimo 2021, sul canale HBO Max, vedrà l'arrivo di quella che ora è conosciuta da tutti come la Snyder Cut. Bene, cosa ne pensate voi di un'iniziativa di questo tipo? Infine, per citarvi un altro caso di distribuzione singolare, vogliamo parlarvi di Memorie di un assassino, il film che abbiamo scelto per la rubrica di oggi. Vi dice nulla questo titolo? La pellicola porta come data di uscita il lontanissimo 2003, ma viene distribuita nei cinema italiani solo a partire dal febbraio scorso. Il motivo? Alla regia troviamo Bong Joon-ho, il protagonista che avete imparato a conoscere della stagione 2020 della Our Season con il suo Parasite. Una pellicola presente nei cinema prima della chiusura di marzo e che attraverso il Cinever Green di oggi del nostro Francesco Guerra vi invitiamo a recuperare appena possibile.
Il trionfo di Parasite agli ultimi Oscar ha indirizzato gli occhi del mondo verso la Corea del Sud, patria di alcuni dei più importanti registi contemporanei. La scoperta di quel mondo cinematografico va di pari passo con la riscoperta del vero artefice di tale situazione, il vincitore dell'ultimo Oscar alla regia, Bong Joon-ho. Alcuni dei suoi film si trovano su Netflix già da qualche mese, mentre altri sono approdati in sala dopo tantissimo tempo dall'uscita. Questo è il caso di Memorie di un assassino, film del 2003 uscito nel nostro paese con estremo e colpevole ritardo. Nell'era della globalizzazione e dei servizi streaming, vedere un approdare in sala dopo ben 17 anni è un fatto davvero insolito. Tutto è a portata di mano subito, o quasi. I tempi di attesa sono diminuiti grazie alle nuove invenzioni tecnologiche e a un mercato aperto che permette la rapida circolazione di merci, capitali e persone. Posto anche che il film è straordinario, quali sono le motivazioni di tale ritardo? Può essere la distanza da quel mondo cinematografico che solo adesso noi occidentali stiamo provando a colmare? Può essere anche che lo sconosciuto regista coreano, tanto bravo, ma dal nome impronunciabile, non avrebbe convinto le persone a vedere il film? In realtà le risposte potrebbero essere tante, ma un semplice fatto riapre tutto. Nell'anno della sua uscita, il film venne presentato al Festival del Cinema di Torino, nel quale vinse anche un premio del pubblico. Siamo in Corea del Sud, nel 1986, quando una giovane ragazza viene trovata morta dopo essere stata barbaramente violentata. Poco tempo dopo viene trovata un'altra ragazza, uccisa con le stesse modalità. Quando un investigatore giunge da Seoul per risolvere il caso, cominciano a mostrarsi punti in comune tra i vari omicidi. Ed è solo allora che i protagonisti capiscono di trovarsi davanti a un serial killer.
Sì, pronto.
L'omicida agisce di notte e quando piove. E poi i vestiti rossi. Le vittime indossavano qualcosa di rosso.
È chiaro che il regista sudcoreano sappia giocare con il tempo e il ritmo. La sensazione vertiginosa che si percepisce in alcune situazioni è dovuta alla bravura di Bong Joon-ho di catapultarci in una storia che sembra percorrere delle montagne russe.
Non abbiamo un solo testimone, né uno straccio di prova. Come si fa senza niente?
Posso fidarmi?
L'omicida colpirà di nuovo stasera!
Le sequenze sono ben gestite, nulla è lasciato al caso, ed è proprio per questo motivo che va apprezzata soprattutto la prima mezz'ora del film, che forse è la parte meno emozionante, ma quella più importante e necessaria. Questa prima mezz'ora serve per farci conoscere la storia, i personaggi, per farci capire come funziona il mondo in cui essi vivono e quale grande male lo sta minacciando. Ed è qui che Bong Joon-ho è bravissimo a non accelerare i tempi, permettendoci una chiara comprensione di tutti gli aspetti fondamentali del film. Al tempo dell'uscita, Quentin Tarantino, grandissimo estimatore e conoscitore del cinema orientale, definì il film un vero e proprio capolavoro. Al momento di ritirare il premio per la miglior regia, Bong Joon-ho ha pubblicamente ringraziato Tarantino dicendo: «Mentre nessuno in Occidente mi conosceva, Quentin metteva i miei film nella sua lista dei preferiti». Da Catania per CineUni, Francesco Guerra.
CineUni, che film è questa radio?
Ed eccoci, siamo giunti alla conclusione di questa prima puntata. Un viaggio tra quello che vive il cinema in questo momento e quello che, ahi noi, è stato il nostro ultimo anno tra festival e, purtroppo, parecchi film in streaming da recuperare. Il vero motivo, però, del titolo di questa puntata risiede nel nostro saluto finale. Potevamo infatti non dedicare la prima puntata della terza stagione a chi ha dato una colonna sonora alla storia del cinema. Perché anche se non avete mai visto un film western targato Sergio Leone oppure Nuovo Cinema Paradiso, siamo sicuri che quelle note lì le conoscete benissimo. Ennio Morricone ha saputo dare vita alle scene pensate dai grandi registi del cinema.
rendendole indimenticabili ed iconiche. Un uomo dalla grande umiltà che sul palco degli Academy sale per la prima volta il 25 febbraio 2007, ricevendo l'Oscar alla carriera, e la seconda nel 2016, quando conquista la statuetta per la colonna sonora di The Hateful Eight. Dovendo rinunciare a presenziare la cerimonia per rimanere a Roma, Morricone incarica per ritirare la statuetta niente meno che Scorsese. Mai che Martin, detto tra noi, li faccia anche a me questi favori, ma vabbè. Ebbene, Scorsese nel suo discorso elogia Morricone, definendolo il mio compositore preferito. E quando parlo di compositore, non intendo quel ghetto che è la musica per il cinema. Sto parlando di Mozart, di Beethoven, di Schubert. Parole queste che ovviamente il maestro, con l'umiltà che lo ha sempre contraddistinto, ha ritenuto eccessive, definendosi, a confronto di quei nomi, un disoccupato. Ennio Morricone si è spento il 6 luglio scorso, lasciandoci un immenso patrimonio musicale che ci accompagnerà da qui all'eternità.
E nel lasciarvi ai riflettori puntati a lui dedicato, vi ricordo i nostri canali social dove potrete trovare approfondimenti come quello sul maestro, podcast, interviste ai professionisti che rendono possibile la magia del cinema e tanto tanto altro. Vi aspettiamo quindi su Instagram, Facebook e con tanti contenuti su raduni.org. Detto questo, vi salutiamo e vi lasciamo alla voce di Martina Ottaviano e al suo racconto su Ennio Morricone. Un vero artigiano della musica.
Riflettori puntati.
La memoria è fatta di varie forme. Quella visiva, tipica di chi riconosce i volti. Quella olfattiva, che ci rimanda sempre all'infanzia. Quella tattile, che ha consumato gli oggetti preferiti. E poi quella sonora. La musica nei film è spesso sottovalutata, ma noi sappiamo quanto il suono sia importante. Poche note, da sole, possono suscitare un ventaglio di emozioni. Uno spartito può rappresentare la differenza tra il coinvolgimento e il distacco dello spettatore. Un bel film viene sempre valorizzato da un'ottima colonna sonora. Il maestro Ennio Morricone questo lo sa meglio di chiunque altro. La sua carriera da compositore comincia con quella che lui chiama la musica assoluta. Musica che viene creata con il solo scopo di essere musica, che esiste da sola e si alimenta dell'estro dell'artista. Poi, nel 1961, comincia a comporre per i film e incontra Sergio Leone. Il rapporto tra i due è stato idilliaco dal punto di vista produttivo. Basta pensare a Per un pugno di dollari, Il buono, il brutto e il cattivo, Per qualche dollaro in più e giù la testa. Giusto per farsi un'idea del successo di tale sodalizio. Leone, rispetto agli altri registi, dava molto spazio alla musica, facendola quasi diventare un personaggio. La colonna sonora diventa la colonna portante del film. Morricone si fa carico di questa responsabilità e risponde con dei brani che non verranno mai dimenticati, facendosi portavoce dell'idea che tutti i suoni sono musica. Il maestro, nella sua lunga carriera, ha collaborato con grandi registi come Pierpaolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Roman Polanski, Oliver Stone, Terrence Malick e molti molti altri. Ha scritto più di 400 colonne sonore, evolvendosi di continuo. arrivando però a qualcosa di totalmente nuovo nella colonna sonora di The Hateful Eight, che gli è valsa l'Oscar nel 2016. Stupisce come un compositore della portata di Ennio Morricone, che ha ricevuto moltissimi premi e riconoscimenti e che è noto in ogni angolo del globo, abbia vinto all'Academy solo con uno dei suoi ultimi lavori. Le candidature ci sono state, certo, e sicuramente la crescita artistica del maestro ha fatto la sua parte, ma pare che la verità stia nella libertà che il regista Quentin Tarantino gli abbia dato. La fiducia totale del regista nei confronti del compositore è ciò che fa la differenza nei lavori di Morricone, che si sente libero di esplorare e raccontare le immagini con la sua musica, basandosi solo su una indicazione. La neve è importante. Non è quindi un caso che le opere che hanno riscosso un maggior successo siano nate dalla collaborazione con registi che hanno abbracciato il talento di un artigiano della musica e gli hanno lasciato fare la sua magia. Uno su tutti, Giuseppe Tornatore. Il maestro, alla domanda qual è il brano più importante tra quelli che hai composto, non risponde mai, perché tra musica ed immagini c'è un vero matrimonio, come di un amore a prima vista. Martina Ottaviano, F2 Radiolab Napoli, per CineUni.
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!